Nella prima parte di questo nostro secondo podcast cercheremo di delineare meglio, nonché di approfondire, l'origine dei delitti del mostro di Firenze, partendo da un antefatto importante, le indagini che il maggiore Torrisi esperirà a riguardo di un fatto avvenuto in Sardegna, a Villa Cidro, nel 1960. Di cui si era reso protagonista proprio Salvatore Vinci. Queste indagini sfoceranno poi nel 1988 in un processo di corte d'assise che si terrà a Cagliari, in cui lo stesso Salvatore Vinci verrà accusato dell'omicidio della sua prima moglie, Barbarina Steri. Prima di passare a Villa Cidro e al caso Steri, però, vale la pena di leggere un attimo le considerazioni generali appuntate nel cosiddetto rapporto Torrisi, che poi verrà consegnato al giudice Rotella e anche al giudice istruttore di Cagliari. L'esame della dinamica dei vari duplici delitti del mostro di Firenze, a partire dal primo, quello di Signa, del 21 agosto 68, all'ultimo di Scopeti, 9 settembre 1985, a nostro avviso, mette in evidenza alcuni elementi in comune, oltre a quello della pistola e del munizionamento, molto indicativi per il prosieguo delle indagini, tra cui, degni di particolare attenzione, sono i seguenti: l'esportazione della parte pubblica del corpo delle giovani presentano delle macroscopiche analogie, in quanto l'inizio del taglio coincide sempre con le ore 11 dell'orologio e la pelle reca in quel punto analoghe e tipiche incisioni di inizio con un'arma da taglio particolarmente affilata e tagliente. Le operazioni di asportazione del pube non hanno mai interessato gli organi sottostanti del corpo, a dimostrazione dell'applicazione della medesima tecnica e posizione nell'uso dell'arma da taglio rispetto al corpo stesso, verosimile sollevamento del pube con la mano sinistra, taglio con la mano destra, tenendo la lama parallela e leggermente obliqua rispetto al corpo, operazioni tipiche dello scuoiamento di animali. Nessun elemento è stato mai acquisito attraverso l'esame della dinamica del delitto e dei dati rilevati nei vari sopralluoghi che avvalori la partecipazione di più persone. Semmai l'impiego della pistola e del coltello in fasi susseguenti rafforza la validità dell'ipotesi secondo cui ad operare è sempre un solo individuo, non necessariamente esperto nel tiro, ma indubbiamente freddo e determinato nell'esecuzione del delitto e nel maneggio del coltello. Inoltre, annota sempre Torrisi, è il caso ormai di chiarire in via definitiva che dalle indagini sin qui condotte non esiste e non è mai intercorso alcun nesso o rapporto di casualità tra l'aggressore e le sue vittime, sicuramente occasionali. Il duplice omicidio dei due tedeschi in via dei Giogoli del 10 settembre 1983 è indice altamente significativo della occasionalità del delitto e che non è necessario esso sia preceduto da una qualsivoglia attività di osservazione o di pedinamento delle sue vittime, altrimenti l'assassino, in questo caso, si sarebbe accorto che esse non sono che due persone di sesso maschile. Infine, analizzando tutte le località che sono state teatro dei delitti, emerge un elemento accomunante. Esse sorgono in zone abituali di convegno delle coppie ed in genere le autovetture sono poste in modo abbastanza visibile da chi percorre l'arteria stradale. Alla luce delle considerazioni su espresse, è lecito ipotizzare che l'assassino, ben conoscitore delle zone frequentate dai giovani, nel transitare per le vie prescelte a bordo di auto, motomezzo, notando un'autovettura isolata, più di una ferma nello stesso posto non è considerata un obiettivo remunerativo, si ferma poco distante e dopo aver curato di nascondere lateralmente vicino alla strada il proprio mezzo, effettua un cauto avvicinamento per poi sorprendere le sue vittime impegnate in un rapporto sessuale e quindi allontanarsi il più rapidamente possibile. In definitiva, gli elementi raccolti nel corso delle indagini sui vari delitti sono così esigui e scarsamente indicativi circa la pista da seguire, che già all'indomani del duplice omicidio di Vicchio del 29 luglio 1984 l'attenzione è nuovamente riposta alla pistola calibro 22 Long Rifle e al relativo munizionamento recante stampigliata sul fondello la lettera H. E segnatamente ad un nuovo accurato esame del delitto in cui per la prima volta essa risulta sia stata impiegata, ovvero sia il duplice omicidio di Locci Barbara e Lo Bianco Antonino, Antonio in realtà, perpetrato in Signa il 21 agosto 1968, delitto per il quale, come è noto, solo il marito della donna, Mele Stefano, è stato processato e condannato. Da qui l'imprescindibile necessità di far piena luce su questo primo duplice delitto, cercando di scoprire il vero movente e soprattutto gli autori, al fine di individuare il primo possessore dell'arma, per poter risalire a quello attuale che più da vicino interessa le nostre indagini. Una prima considerazione balza subito all'occhio, e cioè che il duplice delitto di Castelletti di Signe, come risulta dal relativo processo, trova le sue motivazioni ufficiali dalle reazioni del marito della donna tradito, sempre Mele Stefano. Di una cosa il maggiore Torrisi è certo, e lo siamo anche noi. Mele Stefano ha partecipato al delitto unitamente ad altri correi, tuttora non identificati, mediante l'utilizzazione di una pistola mai rinvenuta, grazie alle reticenze, alle ammissioni, alle ritrattazioni e alle accuse, in un abile gioco delle parti, nonostante tutto, messe in atto con furbizia in questi anni dal Mele, nel tentativo di coprire i veri responsabili, depistando gli inquirenti, che si sono alternati via via nel tempo per dipanare la matassa della vicenda, divenuta sempre più complessa ed intricata. Secondo la valutazione corrente, il Mele Stefano non è mai stato ritenuto capace di perpetrare da solo il delitto, tenuto conto sia delle esigenze organizzative che esso avrebbe comportato, e che lo stesso non possiede né i mezzi, autovettura e pistola, né la determinazione per portare a termine un delitto di qualsiasi tipo, specie quello dell'uccisione della moglie. È evidente che Mele, che poi geloso della moglie non è, se è vero che porta persino il caffè a letto della donna con i suoi amanti ospiti in famiglia, ha potuto perpetrare il delitto grazie all'intervento di altri, apporto senz'altro determinante, data la sua personalità piuttosto labile, per cui è facile. È più facile ipotizzare che qualcuno o più di uno abbia agito per suo conto, portandosi forse dietro l'interessato. Ma a questo punto è naturale chiedersi i motivi per cui altre persone avrebbero potuto e voluto aiutare il Mele Stefano ad eliminare la moglie e l'amico. Le incertezze, l'approssimazione del rapporto Torrisi, che risulteranno poi in una bocciatura dei teoremi accusatori dello stesso Torrisi e di Rotella in giudizio, emerge in maniera chiara dalle stesse parole del maggiore dei carabinieri. Da quanto sopra esposto, considerata la tipicità del delitto di Signa, certamente a sfondo sessuale e di vendetta, per presumibili motivi di onore, è apparso naturale e logico considerare che i responsabili si sarebbero dovuti ricercare tra tutti coloro i quali sono stati i veri attori della vicenda, e cioè una donna di facili costumi, la Locci Barbara, circondata da amanti che porta a letto in casa, anche in presenza del marito, un marito imbelle e molto accondiscendente, quasi fosse lui ad alimentare i rapporti della moglie, come in appresso sarà evidenziato. dei parenti dell'uomo alquanto risentiti ed offesi per il comportamento della Locci, ormai noto in tutto l'ambiente, la quale continua a buttare discredito nella loro famiglia. Attraverso un lavoro di analisi di Cernita, certamente non è potuta rimanere ulteriormente ovattata la presenza di Vinci Salvatore, un personaggio indubbiamente chiave e al centro della vicenda, comparso prepotentemente sulla scena durante la confessione del Mele Stefano ai carabinieri nella caserma di Lastra Signa, in data 23 agosto 1968. Il Vinci Salvatore finisce in carcere per omicidio in concorso, ma solo per poche ore, perché poi viene già rimesso in libertà in quanto è scagionato dallo stesso Mele, che accusa e fa arrestare a sua volta l'altro fratello, pure amante della moglie, Vinci Francesco.